Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Ancora una volta in vostra compagnia, cari amici, le nostre voci ormai spero abbiate imparato a riconoscerle. Niva
e Carla.
E Carla, per passare un po' di tempo insieme raccontandovi qualche curiosità che speriamo possa interessarvi sulla nostra bella Milano. Per esempio, Carla, abbiamo sentito a volte parlare del trotter, ma che cos'era una volta il trotter?
Ecco, cominciamo a dire dove...
Dov'è il trotter?
Dov'è il trotter, okay. Infatti, è la zona tra Viale Padova e Viale Monza. E proprio qui c'è una bella oasi di verde che... con un nome fa pensare subito ai cavalli.
Certo, il trotter, uno dice, esatto. Scommetti che lì
sì, ci sono i cavalli, il trottatoio, per modo di dire. In effetti, quest'angolo nascosto fra via Padova e via Giacosa, poco lontano da piazzale Loreto, ha una storia interessante che risale, pensa, fino alla fine dell'Ottocento, quando sorse l'esigenza di trasferire la sede del primo ippodromo milanese situato nell'area destinata a ospitare la nuova grandiosa stazione ferroviaria. Questo trotter è stato inaugurato il 1 aprile del 1906 e diventò poi la sede di un esperimento scolastico all'avanguardia quando, nel 1924, l'attività ippica fu definitivamente trasferita a San Siro. Già da qualche anno vi era stata istituita una colonia elioterapica per bambini gracili, bisognosi di cure e di vita all'aria aperta. Così la scuola all'aperto del trotter diventò la più grande d'Italia e una delle più grandi d'Europa, con più di 1400 alunni.
La fine della Seconda Guerra Mondiale, la scuola, che venne ribattezzata Casa del Sole, propose un progetto educativo particolare in cui venivano valorizzate le potenzialità espressive degli alunni, cioè libertà, disegni per terra e quant'altro. Oggi nel parco, dove il tracciato dell'antica pista ippica si può ancora riconoscere, i diversi padiglioni ospitano anche delle associazioni, per esempio la Città del Sole, Amici del Parco Trotter, Onlus chiaramente, luoghi anche di aggregazione per gli anziani, per i giovani, c'è anche un centro multiculturale, uno spazio biblioteca per bambini e, Carla, non ci crederai, addirittura una fattoria.
Bello.
E un orto in miniatura, e lì vengono organizzati dei laboratori di educazione ambientale. Se qualcuno volesse farsi una passeggiata, ripetiamo, il trotter lo trovate tra via Giacosa 46 e via Padova 69. Ci arrivate tranquillamente con la metropolitana 1 scendendo a Rovereto o col bus 56. Un'altra curiosità, quante volte abbiamo sentito parlare della famosa Cascina de Pomme? Io ho sempre pensato fosse una cascina delle mele. Non
delle
so.
Mele, eh sì, una traduzione dal milanese all'italiano dovrebbe essere. E la storica Cascina de Pomme, cioè delle mele, come dicevi
esatto.
Tu, anticamente invece era un albergo con funzione anche di osteria, che tra l'altro ha ospitato, così si narra, persino Giacomo Casanova. Dal 2002 ha dato il nome a un piccolo parco di circa 10.000 metri quadri, voluto dai cittadini della zona 2. Collocato sull'area dismessa dell'industria Bonomi, è organizzato nella parte sud con un'area giochi per bambini e nella parte nord invece con un campo da bocce. Sui lati invece, verso la Martesana e via Melchiorre Gioia, il giardino è chiuso da un muro di cinta, con alcune finestre e un andamento non lineare dovuto a un antico edificio preesistente. Poi nelle vicinanze si trova un antico ponte in ferro, detto Leonardo, che attraversa la Martesana proprio verso la Cassina de Pomma e che si ipotizza sia quello addirittura citato nei Promessi Sposi.
Il giardino è percorso in forma di anello, anello così, da alcuni piccoli canali, e questi canali sono attraversati da ponticelli di legno. Al centro vediamo una fontana semicircolare. Anche qua, qualora qualcuno desiderasse farsi una passeggiata, il giardino della Cassina de Pons si trova in via Melchiorre Gioia, angolo via Zuretti. Ci si arriva con gli autobus tranquillamente, 43 e 81.
Camerer porta un mesliter, camerer porta un mesliter, camerer porta un mesliter, pagherò, 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 camerer porta un mesliter, pagherò, 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 gira la baracca, gira, gira, ferra mesalira, ferra mesalira, gira la baracca, gira, gira, ferra mesalira, per pagare, come farò, vada vinta la voce, non ce n'ho, vada vinta la voce, al mio ritorno, al mio ritorno, come farò, vada vinta la voce, non ce n'ho, vada vinta la voce, al mio ritorno, ti pagherò, pagherò. Come farò, patapim patapò, se non ce n'ho, patapim patapò, al mio ritorno, al mio ritorno. Come farò, patapim patapò, se non ce n'ho, patapim patapò, al mio ritorno, ti pagherò, pagherò. Gira la baracca, gira, gira, ferro mesalira, ferro mesalira. Gira la baracca, gira, gira, ferro mesalira, per pagar. Gira la baracca, gira, gira, ferro mesalira, ferro mesalira. Gira la baracca, gira, gira, ferro mesalira, per pagar. Gira la baracca, gira, gira, ferro mesalira, ferro mesalira. Gira la baracca, gira, gira, ferro mesalira.
Ma dico Carla, tu lo sapevi che a Milano c'era il mare?
Insomma,
il mare sì. Dei milanesi, perché anche i milanesi hanno il mare,
una specie di mare, però ce l'hanno
senza
sì.
Ironia, ecco.
Era più che un mare, l'unica spiaggia di chi non aveva le possibilità economiche per raggiungerne una vera.
Sì.
E cos'è questo mare dei milanesi?
Ma è l'idroscalo, lo so anch'io.
Sì, lo sai anche tu, grandissimo. Sembra di essere veramente
al mare.
Infatti è un bacino artificiale destinato a campo di manovra per gli idrovolanti.
Figurarsi.
Ricavato da una cava di sabbia tra il 1928 e il 1930. In era fascistissima.
Certo.
Inaugurato il 28 ottobre del 1930, quindi ha già una bella età, nell'anniversario della marcia su Roma,
sì.
Quindi viene però trasformato in un'enorme piscina intorno alla quale si costruiscono padiglioni nautici e nuovi impianti.
Beh, tu lo sai che in epoca fascista Mussolini desiderava che gli italiani diventassero degli atleti come
esatto.
I tedeschi, ma purtroppo
certo.
Gli italiani sono italiani.
Ecco. E addirittura sullo specchio d'acqua facevano sfrecciare i fuori bordo
certo.
Per lo sci acquatico. Sono gli anni in cui sui mezzi pubblici si vedono allegre locandine che pubblicizzano proprio questa nuova zona balneare di Milano, con la promessa di bagni di sole, cabine riservate, spiaggia, barche, bar e locali dove si danza tutte le sere.
Purtroppo, carissimi, si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, anni terribili. La zona, ormai poco frequentata, diventa tristemente famosa perché sarà il teatro di esecuzioni sommarie delle camicie nere. Pensate che non a caso il grande regista Luchino Visconti nel 60 sceglierà proprio l'idroscalo come location di uno dei suoi film più celebri, che era il famoso Rocco e i suoi fratelli. Era una storia di emigrazione, di miseria, e il famoso Rocco, bellissimo, era un giovanissimo Alain Delon. La storia è molto bella, è tratta da un racconto di Giovanni Testori, che è un nostro autore che andrebbe riscoperto, perché ha sempre ambientato buona parte dei suoi racconti nella parte di Milano più popolare, anche più con tanta miseria. Bene, per tornare all'idroscalo, la seconda vita dell'idroscalo comincerà a partire dagli anni 90, quando verrà riqualificato, tornerà ad essere il luogo privilegiato di ritrovo estivo, questo tra attività sportive, culturali, intrattenimento e spettacolo. È una storia che intorno, pensate che il lago è grande 850.000 metri quadri. È enorme, eh?
Enorme, sì.
Diventerà il regno dei runners, sono sempre lì che corrono, io dico sempre, ma Dio mio, dove corrono? La mia mamma, quando vedeva qualcuno correre, diceva, ma deve andare di corsa, si vede che ha un appuntamento.
Ai tempi, sì.
E poi chiaramente i canoisti, continua felicemente anche oggi, si ispira anche a principi di sostenibilità, di qualità, di sicurezza e di benessere. Dove trovate l'idroscalo? Ebbene, è in via Circonvallazione Idroscalo verso Segrate. Ci si arriva con la linea 183 da Linate, quindi se uno vuole andare lì a prendere un po' di sole, perché no? E può fare un giretto. Curiosità, Carla, te ne sto dicendo di cose,
sì,
ma che sono magari conosciute, ma c'è sempre qualche pizzico di informazione in più che può fare la differenza. Per esempio, sai che a Milano c'erano le fontane dell'acqua marcia?
No, non
il
lo
nome.
So.
Acqua marcia, non è che insomma fa venire voglia di andare a bere, ma quella che i milanesi chiamavano marcia, in realtà era solo un'acqua solforosa e puzzolente, con uno sgradevole sapore di uova, andate a male. Il forte odore era causato dall'altra presenza di idrogeno solforato, che è tipico delle acque termali.
E a Milano sopravvivono ancora tre fontane di quest'acqua cosiddetta medicamentosa, tutte accomunate dalla particolare forma ottagonale e costruite negli anni 20. La più famosa abbellisce il sagrato della chiesa di Sant'Angelo, arricchita nel 1926 dal gruppo bronzeo San Francesco che predica gli uccelli, su progetto di Giannino Castiglioni, celebre e acclamato scultore meneghino, autore tra l'altro di molte opere funerarie del cimitero monumentale e addirittura della porta dedicata a Sant'Ambrogio in Duomo. Il secondo esemplare si trova invece al Parco Sempione, scendendo dalla collina del Monte Tordo in direzione dell'Arena, nell'area dove una volta sorgeva la Torre Strigler, dal nome dell'imprenditore che aveva scelto un manufatto spettacolare per pubblicizzare i suoi ascensori.
Sì.
Sono famosi questi ascensori, ecco. Oggi la fontana con le varie bocche è malandata. Un cartello avverte che la sua acqua non è, tra
non
le altre
è potabile,
cose, potabile.
Sì.
Ma una volta, quella che veniva considerata dai milanesi una fonte dalle proprietà curative era però anche un punto di ritrovo, e la fontana venne soprannominata dai milanesi Monte Citorio, proprio perché lì si incontravano curiosi personaggi che si davano appuntamento per discutere soprattutto di politica.
L'ultima fontana, che è la più periferica, si trovava fino a pochi anni fa pensate, in mezzo allo spartitraffico di Viale Piceno, all'altezza del numero 17, completamente nascosta dal parcheggio selvaggio delle macchine. Verrà smontata pezzo per pezzo per far spazio alla nuova linea della filovia 92. E adesso ha trovato, possiamo dire, asilo nei giardinetti della piazza vicina, tra cagnolini a passeggio e pensionati in panchina a guardar per aria. Allora, se uno desidera anche questo vedere dove sono queste fontane, due informazioni: quella di Sant'Angelo bisogna arrivarci col bus 94, la fontana del Parco Sempione col 61, e la fontana di Piazza Emilia abbiamo sia il tram 12 che il 27. Insomma, carissimi, ma cosa ha mangiato questa sposa?
Terribile. Vabbè.
Ne ha mangiato un bel po' di cose. Ad esempio, Carla, dopo aver ben mangiato, uno dice vado a riposare. Ma loro sai che a Milano c'è un ostello monastero?
Ah no. Ecco, dov'è questo ostello monastero?
Ostello monastero.
Ecco, qua ci dicono che è in un'ala del bellissimo convento dei frati francescani di Milano, proprio dietro la chiesa di Sant'Angelo. E pur avendo un ingresso e una gestione indipendente dall'Istituto dei Religiosi, conserva un'atmosfera unica, intimista e rilassante. All'interno poi alcune camere regalano agli ospiti dell'ostello la rilassante vista proprio sul chiostro di questo convento. Sebbene l'ostello però sia ubicato in un contesto antico, i responsabili della struttura hanno voluto creare un effetto sorpresa nel visitatore. E cos'è questo effetto?
Cos'è che fanno?
Gli interni, infatti, sono stati concepiti in perfetto stile optical metropolitano.
Wow!
Anche se evocano le parole di San Francesco d'Assisi nel famoso Cantico delle Creature, tratteggiando tre habitat naturali, che sono la terra, l'acqua e il cielo. Inoltre è diretto da uno staff amichevole, c'è un ambiente pulito e un'infinità di servizi, dalla connessione internet wifi gratuita al servizio di portineria 24 ore, al servizio di lavanderia, addirittura un mini market. E questo,
dov'è,
quindi,
questo posto? Ecco, se uno viene a Milano per fare un giro dice voglio andare in quell'ostello.
Allora, che si chiama Monastery Hostel, è in via Renzo Bertoni al 3 e si prende la metropolitana terza con la fermata a Turati.
Carla, lo sai che a Milano c'era una piazza con un nome particolare? Si chiamava Piazza del Macello.
E
uno di dov'è? Chi passa oggi da Piazza Sant'Agostino non può nemmeno immaginare che questa una volta era chiamata Piazza del Macello. E era stato costruito fra il 1861 e il 63 da una società privata in cambio della concessione dell'impianto in regime di monopolio. Era il macello milanese. Ai suoi tempi un'innovazione radicale, una conquista in termini di igiene e salute pubblica. Pensa che si trattava del primo stabilimento di questo tipo istituito in città. E fino al 1860 la macellazione, pensa che avveniva nelle botteghe dei commercianti, madonna, sangue da tutte le parti, coltellacci. E solamente la costruzione del macello comunale ha permesso di concentrare questa attività in un unico impianto.
Nel 1892 al macello si affiancò il mercato per il bestiame, progettato da Natale Acerbi e gestito anch'esso da privati, finché nel 1904 entrambe le strutture non passarono al comune. Il piccolo mondo del quartiere ruotava intorno a quella costruzione. I ragazzi della zona avevano persino fondato una squadra di calcio.
Il macello?
No. Sì, anche, però si chiamava Squadra dell'Olona e anche del Macello. Restò così, come mostrano le fotografie d'epoca, fino al 1930. Quell'anno, con una ulteriore razionalizzazione urbana che radunò nella stessa area il mercato ortofrutticolo e quello delle carni, il mattatoio venne abbattuto e trasferito in Viale Molise. Piazza del Macello fu quindi ribattezzata Sant'Agostino e nel 1934, proprio nel punto in cui sorgeva il corpo centrale del macello, furono costruiti alcuni palazzi in pura architettura del ventennio.
Come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mare. Come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mare.
In mezzo al mare ci sta i camin che fumano, in mezzo al mare ci sta i camin che fumano, in mezzo al mare ci sta i camin che fumano, saranno le mie belle che si consumano.
Come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mare. Come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mare.
In mezzo al mare ci sta i camin che fumano, in mezzo al mare.
tra le tante curiosità ne abbiamo una veramente strana. C'è una chiesa che era come un faro. Allora uno dice, ma come un faro? Cosa vuol dire? E soprattutto, quale chiesa?
È una bellissima chiesa, è la chiesa di San Cristoforo sul Naviglio Grande ed è tra l'altro una delle più caratteristiche di Milano. Un tempo, per il suo proprio campanile quattrocentesco, era considerata il faro che indicava a chi arrivava dal Ticino la vicinanza proprio alla città. San Cristoforo, infatti, nel Medioevo era considerato il protettore dei viandanti, dei pellegrini e soprattutto dei barcaioli. Il complesso è composto da due edifici, uno romanico eretto nel 1250 e l'altro invece gotico, denominato Cappella Ducale. Quest'ultimo fu voluto da Gian Galeazzo Visconti, che accolse i voti popolari per la costruzione di un nuovo luogo di culto, dopo la fine della grave pestilenza che aveva causato 20.000 vittime nel 1399. E questa pestilenza era cessata di colpo, così si credeva, proprio per l'intercessione di San Cristoforo.
La Cappella Ducale sarà intitolata anche ai santi Giovanni Battista, Giacomo e alla Beata Cristina. E questi santi erano i protettori dei Visconti. Sulla facciata venne inserito lo stemma con il biscione vicino a quello del comune con la croce rossa in campo bianco, mentre nella chiesa più antica ne campeggiavano altri due. Quello col cappello cardinalizio e il sole radiante tra le stelle, questo qua rimandava al cardinale Pietro Filargo, un tempo è al vescovo di Milano e poi divenuto pontefice col nome di Alessandro V. Nei giorni che scorrono intorno al 25 luglio, la chiesa in Naviglio, sempre per festeggiare la ricorrenza di San Cristoforo, protettore dei viandanti e degli automobilisti, si tiene una sagra celebrativa in questa zona. La chiesa di San Cristoforo, carissimi, merita una visita.
Sì, è bellissima, veramente.
In via San Cristoforo, abbiamo detto.
E poi sul Naviglio.
Esatto. E ci si accede con l'autobus numero 90, se avete tempo, vale la pena. Ecco, a volte noi parliamo di chiese, Milano è ricca di chiese, è una città e soprattutto le sue chiese vale la pena che siano visitate, anche solo una cosa veloce, proprio una visita magari veloce, però guardatele, perché le chiese di Milano sono veramente belle, c'è sempre qualcosa da vedere, qualcosa da ammirare.
Certo. E poi Niva, sì? Milano è da scoprire, Milano. Non fa vedere subito tutto, ormai è un detto che ha le sue fondamenta, no? Nel senso che di volta in volta non dà a vedere le sue bellezze, ma bisogna proprio
andarle a cercare. Ecco. È così, noi siamo qui a raccontarvi le curiosità, alcune cose che vi invitiamo a vedere.
A vedere.
Carla.
Bene, anche per oggi il tempo a nostra disposizione a noi è volato, speriamo anche per voi, e quindi se volete continuare a seguirci per trovare dei posti dove andare
a scoprire
Milano, vi invitiamo a seguirci e quindi vi diamo appuntamento.
Alla prossima.
Ciao a tutti.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontà, di t'adora e piscinina, di te dominet Milan. Sotto a ti se vive la vita, se sta mai con mani in mano, canta in tutto lontano di Napoli se ver, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano, ma per venire.